Quindi abbiamo lasciato mercoledì scorso Paolo a Corinto, per Corinzi, Corinto. E quindi vogliamo un po' riprendere dove eravamo. Paolo era andato a Corinto e poi in versetto 9 e 10 vediamo questa bella parola che il Signore ha parlato, che ho parlato l'altro mercoledì, quindi non parlerò di nuovo, ma vogliamo solo leggerlo. In una notte in visione disse, una notte il Signore in visione disse a Paolo: non temere, ma parla e non tacere, perché io sono con te e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, poiché io ho un grande popolo in questa città. Così egli rimase là un anno e sei mesi, insegnando fra di loro la parola di Dio. Quindi Paolo è rimasto lì un anno e mezzo per piantare questa chiesa. E io vedo nella vita dell'apostolo Paolo, lui era un apostolo, ma lui era anche un pastore, perché ha fondato una chiesa, lui ha curato questa chiesa per più di un anno e mezzo, perché dopo questo anno e mezzo vediamo più avanti che lui è rimasto ancora un bel tempo, è scritto. Un po' di tempo, quindi può darsi 2 anni a Corinto, ha svolto questo ministero e abbiamo già parlato di questa parola di consolazione, di parola profetica, che a quei tempi erano pochi convertiti a Corinto, ma il Signore ha detto: non temere Paolo, adesso verrà la tempesta, ma io c'ho un gran popolo qui. E io credo che anche il Signore ha dato a me questa parola per il Veneto. Il Signore mi ha incoraggiato, perché tante volte non è facile qua. Perché il Vangelo, noi siamo i pionieri. Montebelluna, noi siamo la prima chiesa evangelica mai di esistere in tutta la storia del mondo. Quindi siamo proprio... Abbiamo piantato le nostre picchetti in territorio nemico, lui non è contento, lui non vuole che i montebellunesi conoscano la parola di Dio, ma neanche tutti i veneti. Ma io credo che anche il Signore ci dice a tutti noi, come i suoi figlioli, che lui ci ha messo qui, giusto? Il Signore ci ha messo qui. Se tu sei nato qui o trasferito qua, tu stai qui perché Dio vuole che stai qua, almeno per questo periodo. E verranno le tempeste, verranno difficoltà, persecuzione magari. Ma il Signore ci dà questa consolazione: io sono con te. E io c'ho un grande popolo qui, io c'ho una grande opera che voglio fare in questo popolo. Perché Dio non è rispettore di persone, giusto? Se lui ha fatto in America, in Inghilterra, in altri paesi, grande movimento del suo spirito, lo farà anche qui in Italia. Siete d'accordo? Quindi noi preghiamo per questo. Lui è rimasto un anno e mezzo lì a insegnare la parola di Dio. A volte le persone vengono nella nostra comunità e dicono: ma fate sempre studio biblico? E io dico: sì, sempre, solo questo. Perché era quello che facevano nella Bibbia. Non tiravano fuori un versetto qui, un versetto lì. Ho vissuto tanti anni della mia cammino col Signore così e ho avuto un grande mucchio. Adesso il bagno è un grande mucchio. Se voi andate indietro al capannone, nel giardino, c'è un grande mucchio di macerie. C'è tanto materiale lì, ma non è in ordine. E un po' la mia vita cristiana per tanti anni era un po' così. Tanto materiale, tanto conoscenza, ma era senza forma, senza una riga logica, era tutto buttato lì. E ho scoperto, studiando la parola di Dio, come Dio l'ha scritto, perché lo Spirito Santo ha ispirato la parola di Dio in un ordine, no? Un versetto dopo l'altro, è un libro dopo l'altro. Dio non ha messo Apocalisse il primo libro, immaginate questo. No, Dio ha cominciato con la creazione, le cose semplici. Adesso vi spiego tutta la storia, come è iniziato. Poi i Vangeli, poi Apocalisse, alla fine. Quando avrai capito tutto il resto, allora puoi aggrapparti a Apocalisse. Quanto di voi avete letto Apocalisse? Quasi tutti. Io sto leggendo adesso Apocalisse nella mattina, prima di andare a lavorare. E sì, è pesante, è meraviglioso, ma è buono conoscere, e quindi Dio ha messo la sua parola con un ordine, ordinato da Lui, e noi vediamo che Paolo anche insegnava la parola di Dio ai Corinzi per un anno e mezzo. Versetto 12, adesso vediamo la tempesta che arriva. Il Signore aveva avvertito Paolo: guarda Paolo, io sono con te, nessuno ti farà del male. E io credo fermamente, e noi crediamo fermamente, nella parola profetica che il Signore, cioè Pietro dice che questa è la parola sicura profetica. Siete d'accordo? Questo è veramente una parola di cui possiamo appoggiare i piedi. Però il Signore ci parla anche attraverso altri credenti con una parola profetica per la nostra vita. Questo succede. Queste parole profetiche dobbiamo sempre misurarle con questa parola profetica, perché se qualcuno ci dà una profezia che non quadra con questo, noi sappiamo che non è da Dio. E ci sono tanti fratelli in giro che profetizzano, ma non per lo Spirito di Dio. Ma quando lo Spirito di Dio parla, e Lui parla attraverso altre persone, allora si avverrà sempre quello che il Signore dice. E anche la mia chiamata qui a Montebelluna, una cosa che ha confermato che io dovevo venire qui era una parola profetica che ho ricevuto in California. Avete tutti sentito questa storia? No? Io ero nella scuola biblica, e posso assicurarvi che nella scuola biblica non uscivano mai parole di profezia, perché lì era una scuola, si insegnava, e in un certo senso non c'era neanche questa libertà. Ma comunque è accaduto un giorno che è venuta una sorella ospite in una delle mie classi. Lei ha condiviso del ministero che svolgeva in Ungheria come missionaria, e lei aveva finito di parlare con noi, e quindi il professore era messo lì nella letturna, nel pulpito. Dire: vogliamo ringraziare la sorella, eccetera, eccetera, eccetera. La classe era finita. Poi lei si è alzata e ha detto: fratello, posso dire qualcosa? E lui, certo, lei è tornato e ha detto: non lo so, io sento forte che il Signore vuole dare questa parola a qualcuno. Deuteronomio 8. E in quel periodo io e Silvano stavamo pregando se dovevamo tornare in Italia. Voi potete leggere a casa Deuteronomio 8. Ma è una promessa che Dio ha dato ai figli di Israele prima di entrare nel paese di Egitto. E disse: io vi porterò in una terra di ruscelli e di canali di acqua, di corse di acqua, e di vigne, e di olive, eccetera, eccetera, eccetera. E questo era l'Italia. È stata una conferma miracolosa. Nessuno sapeva che io avevo chiesto al Signore questa parola. Quella mattina avevo pregato, ho detto: Signore, parlami, in qualche modo parlami attraverso qualcuno. Era così chiaro, quando il Signore ci parla, noi sappiamo, senza dubbio. E posso dirvi che tante volte, quando sono stato tentato di sfilare, tornare anche in America, io sono americano, devo solo montare sull'aereo e torno, giusto? E sono stato tentato tantissime volte di farlo, perché è stato duro, è stato difficile. Tanti attacchi del nemico per fermare l'opera che Dio sta facendo nella comunità qui. Ma sempre dentro di me avevo quella parola, e anche tante altre conferme che il Signore ha fatto per chiamarci qua. Ma quello per me era proprio un'ancora. No, io so che devo rimanere qui. Il Signore mi ha chiamato qui e devo rimanere qui. Anche se, come abbiamo cantato, non sembra che ci erano qualche via. non sembrava che c'erano tante vie, cioè sembrava tutto buio. E noi vediamo che anche, io credo per Paolo, quando sono arrivati questi per attaccarlo, portarlo in tribunale, forse l'ennesima volta che venivo picchiato o lapidato, lui nel suo cuore aveva quella parola del Signore: nessuno ti farà del male. Tu vedrai una grande raccolta in questa città, vedrai tante anime che vengono a me. E quindi, versetto 12, ma mentre Gallione era proconsul dell'Acaia, Acaia era la regione dove c'era Corinto, il paese di Corinto, i giudei insorsero tutti d'accordo contro Paolo e li condussero al tribunale, dicendo: costui persuade la gente a servire Dio contrariamente a quanto la legge insegna. Come Paolo stava per aprire la bocca, Gallione disse ai giudei: se si tratta di qualche ingiustizia o misfatto, o giudei, io vi ascolterei pazientemente, secondo le ragioni. Ma se sono questioni di riguardando parole, nome e le vostre leggi, vedetela voi, perché io non voglio essere giudice di tale cose. E li schiacciò dal tribunale. Allora tutti i greci presero sostiene era quello che ha fatto insorgere tutto questo tumulto contro Paolo, capo della sinagoga, e lo presero davanti al tribunale, ma Gallione non si curava di queste cose. Ora Paolo, dopo aver dimorato lì ancora molti giorni, prese commiato dai fratelli e si imbarcò per la Siria con Priscilla ed Aquila, essendosi fatto radere il capo a Cenicrea, perché avevo, io devo comprare gli occhiali veramente, perché avevo fatto un voto. Nella Bibbia inglese è scritto che loro hanno picchiato Sostene, e anche nel testo originale. Percorsero, ok. Vedi, troppe colpe di mazzo oggi. L'hanno picchiato. Questo avevo cercato di far insorgere tutta la gente contro Paolo per picchiarlo. Invece lui ha preso su di sé quello che lui voleva fare a Paolo. E non è strano che anche nel libro di Atti vediamo che Pietro viene liberato e Giacomo viene ucciso. A volte Paolo viene picchiato, lapidato, e a volte è stato liberato. Noi non siamo come quelli che dicono: se tu non sei guarito non hai fede e non credi in Dio, perché questi predicatori della fede, come vengono chiamati in America, dicono così: no, è così e basta, se tu non sei guarito perché non hai fede. No, noi non possiamo giudicare se un altro ha fede o no, e fra loro è Dio. E anche qui vediamo che a volte il Signore ci libererà dalle nostre tribolazioni. Quelle che ci perseguitano, quelle che vogliono farci male, il Signore fa ricadere sulla loro testa, e a volte no. A volte dobbiamo soffrire, dobbiamo sopportare anche delle brutte cose. Ma la cosa importante è di andare avanti e continuare a credere nel Signore. E quindi vediamo che Paolo lascia i Corinzi dopo che è rimasto ancora dopo un anno e mezzo, è scritto molti giorni, quindi rimasto lì con i fratelli, e ha preso con sé Priscilla e Aquila, che abitavano a Roma prima, ma a causa della persecuzione di Cesare dovevano lasciare, e quindi si sono uniti, diciamo, alla squadra evangelistica di Paolo, versetto 19. Quando giunse ad Efeso, li lasciò lì, ma egli entrò nella sinagoga e si mise a discutere con i giudei. Questi lo pregavano di rimanere con loro più a lungo, ma egli non acconsentì. Ma si congedò da loro dicendo: devo proprio passare la prossima festa a Gerusalemme, ma ritornerò di nuovo da voi, se piace a Dio. Così partì via mare da Efeso. Quindi Paolo sta tornando a casa, sbarcato a Cesare, salì a Gerusalemme e dopo aver salutato la Chiesa, scese ad Antiochia. Quindi come ogni buon missionario, lui è tornato nella sua comunità, diciamo, di casa. Antiochia era la comunità che ha mandato Paolo. Questa è la fine del suo secondo viaggio missionario. Paolo ha fatto 3 viaggi e quindi questa è l'ultima volta che lui vede i fratelli della sua comunità, perché lui partirà per il terzo viaggio e non tornerà più. Andrà poi alla fine a Roma, in Italia, per essere ucciso, essere un martire per il Signore, secondo le tradizioni. Versetto 23, dopo aver trascorso là un po' di tempo, ripartì percorrendo successivamente le regioni della Galazia e della Frigia, confermando nella fede tutti i discepoli. Quindi questa era la famosa chiesa che abbiamo il libro, ai Galati. Vedi, tutti questi libri che leggiamo nella Bibbia sono stati scritti a chiese reale. E Paolo ha fatto un po' questo giro, confermare, vedere come stanno i fratelli. Io adesso andrò in America per un po', per 10 giorni, a vedere come stanno i miei fratelli, che mi hanno mandato qui. Gloria a Dio, il Signore ha toccato un fratello a pagarmi il viaggio, andare a questa conferenza di pastore, e quindi anche io andrò lì a vedere come vanno i fratelli là. Versetto 24. Ora un giudeo di nome Apollo, nativo di Alessandria, uomo eloquente e ferrato nelle scritture, arrivò ad Efeso, costui era ammaestrato nella via del Signore e fervente di spirito, parlava e insegnava diligentemente le cose del Signore, ma conosceva soltanto il battesimo di Giovanni. Allora il battesimo di Giovanni che cos'era? Qualcuno sa? Ecco, era il battesimo di ravvedimento, non è il battesimo di cui noi facciamo per i nuovi credenti. Questo è un battesimo di sepoltura, quello che facciamo noi. Giovanni Battista battezzava le persone in preparazione per il venire del Messia. Lui diceva: allora preparatevi la via del Signore. E quindi anche Apollo era un uomo eloquente, era uno che conosceva la scrittura abbastanza bene, era forte, fervente, ma anche lui aveva tante cose da imparare. E guai a noi quando crediamo che non abbiamo ancora da imparare, giusto? Io sono 22 anni che conosco il Signore e mi sembra che non ho capito ancora niente, ben poco. E Mark è molto d'accordo che ho capito ben poco. Ma il Signore è grande, il Signore è infinito. Tante volte parlando con la gente dico: ah, ma la Bibbia è così lunga, è così... E io dico: ma il Signore ha fatto apposta così, così sarebbe una sfida, no? Perché l'uomo deve avere una sfida davanti. Se io leggo la Bibbia una volta ho capito tutto, allora la sfida è persa. Ma adesso devo cercare di capire Apocalisse. Una bella impresa. Stanno cercando 2000 anni di capirlo e ci sono tanti campi riguardo questo libro di pensiero. Quindi nessuno di noi dobbiamo pensare: ah, io ho capito tutto. O venire anche in chiesa con questo atteggiamento: ah, ma io ho sentito questo già 1000 volte. Io per un po' di tempo avevo anche questo atteggiamento nella tenda, perché avevo sentito tante prediche. E poi il Signore mi ha ripreso per questa arroganza nel mio cuore. Ma noi vediamo che Apollo non era così. Anche se era uno molto intelligente, eloquente, uno che era usato da Dio, noi vediamo qui in questi altri versetti che lui si sottomette a Aquila e Priscilla per imparare meglio la parola di Dio. Versetto 26, egli cominciò a parlare francamente nella sinagoga, ma quando Aquila e Priscilla l'udirono, lo presero con loro e gli esposero più a fondo le vie di Dio, o più corretto, più giusto, le vie del Signore. È una bella cosa che Apollo ha accettato questo. Lui non diceva, no, io sono Apollo, io sono molto intelligente, laureato. Alessandria era una città molto colta, nell'impero romano, era una delle città maggiori, piena di intelletti, università, scuole. E lui poteva dire, io vengo dall'Alessandria, che cosa devo imparare da voi che fate le tende? Ma lui ha riconosciuto in loro una maturità spirituale e ha detto, no, io mi sottometterò a loro e mi spiegheranno meglio ancora la via di Dio. E poi vediamo anche il risultato. Poi volendo, egli passare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissi ai discepoli che lo accolsero, che l'accogliessero, giunto colla, non Coca-Cola, egli fu di grande aiuto a coloro che avevano creduto mediante la grazia. Egli infatti confutava con grande vigore i giudei pubblicamente, dimostrando per mezzo delle scritture che Gesù è il Cristo. Quindi noi vediamo anche nella vita di Apollo, lui evangelizzava con la parola di Dio. Le nostre parole non valgono niente, fratelli, è la parola di Dio che compunge, che tocca. Lui convinceva i giudei, sicuramente in questi paesi c'erano giudei che erano molto convincenti, magari per i nuovi credenti i giudei dicevano cosa, voi dovete circoncidervi, dovete fare questo e quello, e magari quelli nuovi un po'... Ma come? Forse è vero. Invece arriva Apollo, l'uomo di Dio. No, non è così. E pubblicamente li mettevo in vergogna, perché lui conosceva la parola meglio di loro. E quindi dobbiamo conoscere la Bibbia e dobbiamo avere anche carismi. Non dobbiamo, perché tante chiese... Ci sono quelle chiese che dicono, no, lo Spirito Santo, sì, era bello nei tempi della Bibbia, ma non abbiamo bisogno adesso. Noi vogliamo concentrarci sull'intellettuale, sullo studio, o magari sulle opere. Invece ci sono altre chiese che dicono, noi siamo solo guidati dallo Spirito, e niente parola, niente insegnamento. Anche in questo incontro di pastore l'altro giorno di cui ho partecipato, un fratello ha detto, non parliamo di dottrina perché poi non lavoreremo mai insieme. E io ho detto, ma noi dobbiamo parlare di dottrina. Noi dobbiamo capire che cosa crediamo, perché io non esporrò i fratelli della nostra comunità a certe cose che io vedo in giro. Amen. Poi se andate voi sono affari vostri, eh? Per esempio Benin, vi avevo avvertito, giusto? Poi se andate voi sono affari vostri, perché ci sono falsi dottori, falsi profeti che insegnano grande eresia. Io ho detto a questo fratello, ho cercato di dirlo anche con umiltà, ho detto fratello non sono d'accordo con te, perché se noi come pastori anziani vogliamo lavorare insieme dobbiamo conoscerci. E io devo conoscere che cosa credi, perché magari tu credi una cosa per me che è completamente sbagliato, che potrebbe portare danno a quelli nuovi della nostra comunità, che ancora non sono fondati nella Bibbia. E anche nei Atti degli Apostoli vediamo che c'erano uomini come Apollo, magari molto intellettuale, e c'erano altri meno intellettuali. Paolo era anche un dottore della legge, però nelle lettere ai Corinzi, alcuni che sono entrati nella chiesa a Corinto, dopo che Paolo era già andato via, la loro accusa era, contro Paolo era, chi è questo balbuzzatore? Chi è questo ignorante? Quelli che si erano convertiti sotto il ministero di Paolo sapevano chi era, hanno visto come il Signore ha confermato il suo ministero, ma c'erano poi alcuni. Quindi da questo potremmo supporre che Paolo non era molto bravo a parlare. Se lo chiamavano così, balbuzzatore, magari lui non era molto eloquente, ma ha usato lo stesso di Dio. Non credo. Può darsi. Perché anche loro parlavano in lingue corinzi, quindi non... Ma potrebbe essere. Vogliamo guardare in Primo Corinzi, capitolo 3, brevemente, versetto 1. Quindi nel libro di Atti vediamo la nascita di questa chiesa a Corinto, e qui questa lettera è stata scritta molti anni dopo, e vediamo che cosa poi è nato lì in quel paese. Ora io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma vi ho parlato come dei carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho dato da bere del latte e non vi ho dato del cibo solido, perché non eravate in grado di assimilarlo. Anzi, non lo siete neppure ora, perché siete ancora carnali. Allora, perché erano carnali i corinzi? Perché c'era disordine nella riunione? No, questo non era il motivo. Infatti, poiché fra voi vi è invidia, dispute e divisione. Quindi questi sono i frutti dei immaturi. Invidia. Se tu porti invidia per un fratello nella chiesa, sei immaturo, sei carnale. Se ti piace sempre discutere e portare divisione, sei carnale. Quelli che portano divisione nella chiesa sono carnale. Non siete voi carnali e non camminate secondo l'uomo? Quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non siete voi carnali? Chi è dunque Paolo e chi è Apollo, se non ministri per mezzo dei quali voi avete creduto? E ciò secondo che il Signore ha dato a ciascuno. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Or né chi pianta né chi annaffia è cosa alcuna, né Dio che fa crescere. Così coloro che pianta e coloro che annaffia sono un medesimo cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua fatica. E quindi vediamo, Paolo qui racconta, io ho piantato la chiesa, io ho piantato e dopo Apollo è venuto dopo di me e lui ha annaffiato quello che io ho piantato, ma voi avete fatto 2-7. Perché alcuni nella chiesa di Corinto dicevano, secondo me è intellettuale, quello che piacevano di studiare di più. Dicevano, noi siamo di Apollo perché lui è il nostro eroe, lui è molto bravo a parlare, a spiegare. Magari quelli più carismatici nella chiesa, questa è la mia supposizione, dicevano, noi siamo di Paolo. O magari quelli che erano convertiti sotto il ministero di Apollo, dicevano, noi siamo di Apollo. E quelli che erano primi dicevano, no, noi siamo di Paolo. Ma come dice Paolo, e forse Paolo crocifisso per voi. Ma è stato Gesù Cristo. Noi siamo cristiani. Quando non ti chiedi, ma voi che cosa siete? Noi siamo cristiani. Noi, il nostro capo è Gesù Cristo? Amen. Sì, abbiamo questo nome, Chiesa Evangelica Calvary Chapel, ma non ha tanta importanza questo. Noi siamo cristiani. Noi abbiamo messo un nome per non confondere le persone, perché ho visto all'inizio, alcuni credevano che eravamo della Chiesa Cattolica e poi si sono sentiti un po' presi in giro alla fine. Nel mondo sono stati formati dai uomini, non da Dio. E l'altro giorno parlavo con un testimone di Geova, lì al locale, E lui diceva, ma voi evangelici siete tutti divisi, avete i battisti, i pentecostali, voi Calvary Chapel e quelli altri. E io ho detto, ma questi sono organizzazioni di uomini. Ovunque si trova. E questo è il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo non è diviso. E quindi anche noi non dobbiamo mai dire che noi siamo il gruppo che abbiamo noi solo la sana dottrina. Non dobbiamo mai avere questa arroganza che noi siamo il gruppo speciale. Questo era il peccato dei Corinzi. Ah, noi ci siamo convertiti sotto Paolo, noi siamo speciali, noi eravamo i primi nella Chiesa di convertirci. E altri, ah, noi siamo di Apollo, lui è più intelligente e potente. Noi siamo da lui. E quindi per farci capire che, avendo detto questo, come posso spiegarmi? Con questo non voglio dire che noi diventeremo ecumenici. Tutti ci mettiamo insieme, una grande pasta insieme, non importa quello che credi. No, non siamo così. Però noi vediamo e riconosciamo tutti quelli che sono nati di nuovo, e questo forse alcuni non sono d'accordo, anche se vanno nella Chiesa Cattolica, sono figli di Dio. Chi ha il figlio ha la vita eterna. Quindi dovunque si trovano, chi ha il figlio di Dio è nostro fratello, nostra sorella. La divisione è di dire che noi siamo migliori di loro. Anche a questo incontro di pastori c'erano alcuni che dicevano, noi non vogliamo lavorare con i battisti perché loro non credono al battesimo dello Spirito Santo. E io ho detto, ma io non sono d'accordo. Voi riconoscete che sono fratelli? Sì, sì, sono fratelli. E allora? Loro fanno parte della famiglia di Dio. Anche la Chiesa di Fratelli, c'è un movimento chiamato Fratelli, che sono fratelli. Anche loro non credono al battesimo dello Spirito Santo, ma sono fratelli. E amano il Signore. Alcuni di loro magari amano il Signore più di noi. E, come ho detto tante volte, il frutto dello Spirito è la vera prova che siamo pieni dello Spirito, non perché abbiamo qualche carisma. E quindi io non credo che anche Paolo spingeva per un ecumenichismo qui, che tutti dobbiamo metterci sotto un ombrellone, tutti insieme mano a mano, non importa quello che crede. Ma non dobbiamo mai avere l'atteggiamento, io sono della comunità di Montebellone, quindi voi di Cittadella o di Bassano o di Venezia siete peggio di noi o sotto di noi. No, questo era il peccato di loro, questa era la loro carnalità. Ok, preghiamo. Signore, se nel nostro cuore c'è invidia, Signore, voglio confessare che a volte anch'io ho invidia verso altri fratelli, ti chiedo di perdonarmi. Signore, quella che è dentro di noi, se c'è qualcosa di bello, di amorevole, di lodevole è solo Tu, Signore, perché Tu sei il tesoro nella nostra vita. E aiutaci di non vantarci, Signore, o di credere che siamo migliori di qualsiasi altro Tuo figlio, Padre, ma che possiamo amare gli altri fratelli anche se magari non credono esattamente come noi, possiamo pregare per loro e possiamo riconoscerli, Padre, uguale a noi, figlioli di Dio. E ti chiediamo di proteggerci, Signore, di avere un spirito settario, di amare tutto il corpo, perché Tu ami tutto il Tuo corpo. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ok. Signore ci benedica.